Per iniziare questo ciclo di lezioni quest'anno che noi abbiamo scelto di fare sul libro dell'Esodo, vorrei leggere un pezzettino della lettera apostolica che il Papa ha scritto il 30 settembre per i 14 secoli della morte, 16, 16 secoli della morte di San Girolamo, che è, come sappiamo, un grande studioso, traduttore della Bibbia. E Papa dice: Girolamo ci insegna che non vanno studiati solo i Vangeli, e non è solo la tradizione apostolica presente negli Atti degli Apostoli e nelle lettere a dover essere commentata, perché tutto l'Antico Testamento è indispensabile per penetrare nella verità e nella ricchezza del Cristo. Le stesse pagine evangeliche lo attestano. Esse ci parlano di Gesù come maestro che per spiegare il suo mistero ricorre a Mosè, ai profeti e ai salmi. Anche la predicazione di Pietro e Paolo negli Atti degli Apostoli si radica emblematicamente nelle antiche scritture. Senza di esse non può essere pienamente compresa la figura del Figlio di Dio, il Messia Salvatore. L'Antico Testamento non deve essere considerato come un vasto repertorio di citazioni che dimostrano il compiersi delle profezie nella persona di Gesù di Nazareth. Più radicalmente, invece, è solo alla luce delle figure antico-testamentarie che è possibile conoscere in pienezza il senso dell'evento di Cristo, compiuto nella sua morte e risurrezione. Da qui la necessità di riscoprire nella prassi catechetica e nella predicazione, come anche nelle trattazioni teologiche, l'apporto indispensabile dell'Antico Testamento, che va letto e assimilato come nutrimento prezioso. Ecco, questo ci conferma nella scelta che... Mi hanno detto che è stato scelto il Vangelo di Marco per la lezione di quest'anno perché, insomma, ormai 3 anni con la Genesi si era già fatto abbastanza. Ecco. E invece il Papa ci dice chiaramente che l'Antico Testamento non è un appendice, ecco, è qualcosa che parla alla nostra fede. Ecco. Allora, nel questo libretto che io ho stampato con il testo dei primi 34 capitoli dell'Esodo, perché questo noi affronteremo, perché poi la seconda parte è concentrata, adesso subito vedremo, ecco, più sulla legge, sulle prescrizioni della legge, per cui sono importanti, però ecco, non c'era tempo, ecco. Da ora a maggio, ecco, i primi 34 capitoli già, ecco, ci occuperanno. E nella prima pagina subito trovate il programma, che sempre ovviamente può subire variazioni perché poi dopo, ecco, succedono tante cose che cambiano, però linea di massima con le date e gli incontri, gli argomenti che tratteremo. Subito dopo ho messo una cartina del Sinai con il percorso dell'Esodo, che vedremo, forse poi ci servirà già per avere un'idea, diciamo, ecco, di che cos'è questa grande cammino, questa grande storia che Dio fa con il suo popolo e che poi dopo è la storia che fa con ognuno di noi. E quindi ci aiuterà anche, ecco, un po' a situare i vari passaggi. E poi c'è un'altra paginetta con una cosa che dopo vedremo, vi spiegherò. Ecco. Allora adesso, per cominciare, per entrare, ecco, un po', anche perché dopo li vedremo un po' più da vicino, possiamo iniziare il nostro incontro, dato che è un incontro sempre di Lectio Divina, anche se come sempre il primo incontro è un po' più, diciamo, di introduzione, quindi diciamo anche un po' più tecnico, se vogliamo. Ci servirà anche per toglierci di mezzo alcuni argomenti, chiarire alcune cose che poi però noi lasceremo come, diciamo, substrato, ma che non staremo sempre a riprendere. Allora leggiamo, Rita, vai, leggi, 1-8, pagina 1, versetti, capitolo 1, 1-7.
Dal libro dell'Esodo. Questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto con Giacobbe e arrivati ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Aser. Tutte le persone nate da Giacobbe erano 70. Giuseppe si trovava già in Egitto. Giuseppe poi morì, e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto potenti, e il paese ne fu ripieno.
Il libro dell'Esodo, allora ora adesso iniziamo con appunto un po' un'introduzione in cui vedremo la formazione del libro, vedremo tre argomenti principali appunto fondamentali: la formazione del libro, l'ambientazione storica, diciamo il contesto storico, e poi la teologia del libro dell'Esodo, alcune indicazioni che però poi dopo ovviamente vedremo particolareggiate nel corso dei nostri incontri. Come sappiamo, l'Esodo è il secondo libro della Bibbia, Genesi e poi Esodo. Esodo è una parola che viene dal greco, che significa uscita, e infatti il libro dell'Esodo racconta l'uscita di Israele dall'Egitto e l'esperienza che il popolo di liberazione, che il popolo di Dio fa. Come tutti i libri della Bibbia, in ebraico il titolo viene preso dalle prime parole. Quindi, come abbiamo sentito, no? Questi sono i nomi dei figli di Israele, quindi in ebraico il titolo è Shemot, cioè i nomi, questi sono i nomi. E vedremo che questo non è, ha una sua importanza. Sicuramente l'Esodo è uno dei libri più ascoltati, più letti dell'Antico Testamento. È un libro che ci descrive, abbiamo già detto, il cammino della nascita del popolo di Dio, e quindi invita ognuno, ogni uomo e ogni lettore a mettersi in cammino sulle strade di Dio. Questo è un cammino ineludibile, imprescindibile. È un cammino che muove dalla schiavitù al servizio. È interessante, questo è, tra l'altro è il titolo di un famosissimo commentario da cui prendono il via tutta una serie di altri commentari del libro dell'Esodo, che si intitola proprio questo libro Dalla schiavitù, dalla servitù al servizio. Per noi il contrario, cioè si penserebbe dalla schiavitù alla libertà, ed è vero, no? Ma questo autore, Ozu si chiama, è francese, ha intuito che è una libertà non per fare il proprio comodo, diciamo, è per fare quello che si vuole, ma è una libertà per servire Dio. Quindi la liberazione dalla schiavitù è una porta a una libertà che è servizio, servizio di Dio e dei fratelli. E è importante vedere come Israele mette al proprio inizio, all'inizio della propria storia, un evento di liberazione. E questa liberazione diventa oggetto poi di annuncio per tutto la storia di Israele, diventa riflessione profetica e sapienziale, la ritroviamo nei salmi, nelle preghiere, diventa poi la festa centrale, fondamentale della vita del popolo ebraico che è la Pasqua, fino ad arrivare di generazione in generazione al compimento di questo cammino, di questo esodo, nella Pasqua del Figlio di Dio, del Messia Gesù Cristo, che aveva preso nella sua vita, nella sua attività, soprattutto per come ce lo presenta l'Evangelista Matteo, proprio l'atteggiamento di Mosè, no? Gesù è presentato da Matteo come colui che proclama la nuova legge sulla montagna, Luca lo presenta invece sulla pianura, ma in qualche modo, se vogliamo, la sostanza è la stessa. Colui che fa conoscere la definitiva, porta a compimento la legge che Dio aveva dato al suo popolo. Per quanto riguarda la formazione del libro, sappiamo che i primi 5 libri della Bibbia costituiscono quello che viene detto da noi Pentateuco, no? Che vuol dire appunto 5 libri, che invece gli ebrei chiamano Torah, che noi impropriamente traduciamo legge, ma in realtà vuol dire insegnamento. Ammaestramento, quindi è qualcosa di molto più ampio che non una semplice legge che regola i rapporti, è vero, c'è anche quello, ma è molto di più. Questa prima parte della Bibbia, della Sacra Scrittura, è il risultato di una storia anche lunga e complessa, che parte dalla redazione, vedremo, più antica, è circa il X secolo avanti Cristo, fino ad arrivare alla redazione finale, probabilmente nel IV secolo avanti Cristo. Quindi sono svariati secoli. Sono quindi tradizioni antiche, complesse, varie, che vengono poi alla fine fuse insieme, diciamo redatte insieme in un testo, che è quello che noi abbiamo e che, diciamo subito, è per noi normativo per la fede. Adesso io vi racconterò della preistoria di questo testo, che è uno di quegli elementi che dicevo noi mettiamo un po' a base, come quando si fa una strada, no? Sotto si mettono i ciottoli e poi sopra si mette l'asfalto. Ecco, noi mettiamo un po' queste cose in base che poi rimarranno lì, ecco, non è che tutte le volte, non è quello che ci interessa ovviamente, però è importante anche avere un'idea, no? Di che cosa, di come sono nati questi testi, perché a volte si ha un'idea un po'... non voglio dire sbagliata, no? Ma un po' confuse, idee un po' confuse, ecco, su come si pensa in fondo che questi libri sono nati così, scritti da chi? Fino al più o meno 17-18 secolo si pensava che fossero stati scritti da Mosè. Chi è l'autore del Pentateuco? È Mosè, perché tutto è presentato in questo modo. È come Mosè, che è colui che riceve, che guida il popolo, che riceve la rivelazione di Dio, riceve la legge da Dio. Solo a un certo punto ci si è resi conto che c'era qualcosa che non tornava, perché l'ultimo libro del Pentateuco, che è il Deuteronomio, che è costituito da 4 grandi discorsi di Mosè, che Mosè fa al popolo prima di entrare nella terra promessa, quindi alla fine dell'Esodo, e ce n'è bisogno perché, come Dio aveva detto, tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sono morti durante il percorso, quindi c'è una nuova generazione. Allora Mosè riracconta tutto ciò che è successo, no? Perché questa nuova generazione possa entrare, possa fare alleanza con Dio consapevolmente, noi si direbbe. Solo il problema è che lì Mosè racconta anche la propria morte. Alla fine del Deuteronomio è raccontata la morte di Mosè sul monte Nebo e poi anche ciò che succede dopo. Allora c'è stato qualcuno che per primo intelligentemente ha detto: ma com'è possibile che abbia scritto Mosè, ecco, e che abbia raccontato la propria morte? Ecco. Da questa osservazione, che a noi ci sembra elementare, ecco, è nato tutto uno sviluppo di studi, di approfondimenti, che sono andati poi in parallelo però anche con studi della letteratura extra biblica, cioè di tutti quei testi che non sono sacra scrittura, quindi che non sono riconosciuti dagli ebrei, dai cristiani come ispirati da Dio, ma che ci dicono tante cose su com'era la vita, com'era il pensiero, com'era la fede, sono molto importanti. E cosa siamo arrivati a concludere? Poco, questo sia chiaro, poco siamo arrivati a concludere. Quello che si è capito è che la formazione dell'Antico Testamento in generale, del Pentateuco in particolare, ha avuto uno sviluppo, come dicevo, abbastanza lungo. È partito da tradizioni che inizialmente erano orali, cioè erano i racconti che si facevano, ecco, sulle origini, non lo so, ecco, ora a parte faccio come noi si può raccontare cose della famiglia, no? Ecco, dicevano i miei nonni raccontano ciò che si tramanda dai bisnonni, c'era un po' questa trasmissione delle tradizioni che erano inizialmente dei clan, delle tribù, che poi dopo sono stati scritti. Guardate, poi alla fine i Vangeli sono nati nello stesso modo, ma ora mettiamo questo, però di fatto poi dopo sono nati nello stesso modo, sono stati scritti, e sono nate, diciamo, alcune tradizioni più gruppi, diciamo, tradizioni più antiche, che poi sono state rivedute alla luce degli eventi successivi, dalle generazioni appunto che sono venute dopo. Allora, così solo per darvi un'idea, grande studioso di questa teoria sulla formazione del Pentateuco, che si chiama la teoria documentaria, è un tedesco, ovviamente, perché tutti dall'Ottocento in poi tutti i grandi studiosi fondamentalmente sono tedeschi, a parte qualche eccezione. Si chiama Wellhausen, e che ha codificato 4 tradizioni. La più antica è quella che viene detta Iavista, perché adotta per Dio il nome Adonai, cioè il tetragramma sacro, che ora, di solito viene detto, pronunciato Yahweh, no? Che in italiano, nella nostra Bibbia in italiano, è tradotto con Signore. Quando nel Pentateuco noi troviamo il Signore, vuol dire che alle spalle, in ebraico, c'è questa parola che gli ebrei, sappiamo, non pronunciano, lo vedremo quando poi dopo arriveremo a capitolo 3, ecco, la rivelazione del nome di Dio a Mosè. È la fonte più antica e più estesa e si data come inizio, appunto, come dicevo, il X secolo avanti Cristo, e ama dipingere Dio in modo antropomorfico. È più antica, quindi la visione è anche un po', voglio dire, più primitiva, ma diciamo forse un po' più semplice, se vogliamo dire così. Dio è il Signore della storia, in questi testi che si rifanno a questa fonte. Mosè viene presentato come l'ultimo dei patriarchi, è ancora legata alla storia della Genesi, se vogliamo. Dalla uscita dall'Egitto nasce Israele come nazione, come popolo, però tutto nasce dalla gratuità divina, dall'azione di Dio, e esige dal popolo unicamente la fede come risposta. La seconda tradizione che noi troviamo, perché questo è importante, perché noi ci troveremo, come già si vede anche nel libro della Genesi, a racconti ripetuti oppure incongruenze all'interno di uno stesso testo, di uno stesso racconto, cose che nella nostra logica non tornano, e quelle sono testimonianze, diciamo, della stratificazione di queste diverse tradizioni. Allora, la seconda è quella che si chiama la tradizione eloista, che adotta il nome di Elohim per Dio, e nella nostra Bibbia quello è tradotto con Dio, per differenziarlo, perché ci sono dei testi dove si parla di Dio e dei testi dove si parla del Signore. Per esempio, Genesi 1 è eloista, Genesi 2 è yavista. I due racconti della Genesi. È stata scritta probabilmente questo successivamente, nell'ottavo secolo avanti Cristo, nono, ottavo secolo avanti Cristo, e rispecchia ciò che si viveva nel nord di Israele, perché sapete, a un certo punto, dopo la morte di Salomone, il regno di Israele si è diviso in due parti, un regno del nord e un regno del sud, con caratteristiche diverse. Questa fonte eloista sembra rispecchiare i profeti del nord, tipo Elia, Eliseo, il profeta Osea. Qui non ci sono più antropomorfismi. Si mette in risalto invece la trascendenza di Dio, ed è interessante perché questa è la tradizione che mette in campo gli angeli. Quando nell'Antico Testamento vedremo appare un angelo, anche lì c'è un'incongruenza spesso, no? Si parla dell'angelo del Signore, poi si parla del Signore. Perché? Perché l'angelo è fatto intervenire, diciamo, per salvaguardare la trascendenza di Dio. Dio non può mescolarsi con gli uomini, diciamo così, e quindi sono gli angeli che vanno, si presentano, parlano, portano annunci. Mosè in questo diventa qui il profeta supremo. Infatti poi Israele, per tutta la sua storia, aspetterà che torni, che Dio susciti un altro profeta come Mosè. C'è un certo nazionalismo già, che poi dopo si svilupperà molto anche in tempi successivi. è molto sviluppata l'idea di Israele come popolo eletto di Dio, come sua proprietà, mentre gli altri popoli sarebbero solo i nemici o seduttori di Israele. Qui c'è l'alleanza, mentre nella tradizione yavista si vede più il patto come unilaterale da parte di Dio, qui invece il patto, l'alleanza diventa più legato ad una fedeltà reciproca. Quindi c'è una... è il testo tipico del Sinai, no? Ecco, se tu sarai fedele all'alleanza, io farò per te questo, questo e questo. Ecco. La terza fonte è quella che viene detta deuteronomista, che è ancora successiva, ovviamente, siamo al VII secolo avanti Cristo fino all'esilio. L'esilio a Babilonia avviene con la distruzione da parte di Nabucodonosor di Gerusalemme nel 587-86 avanti Cristo, quindi siamo nel VI secolo avanti Cristo. C'è una rilettura, se vogliamo una ristrutturazione delle tradizioni precedenti, centrando tutto su tre cose: l'alleanza con Dio, il culto e il primato della legge. C'è la presentazione del patto tra Dio e Israele come un'alleanza, anche qui, condizionata, che dipende dalla fedeltà di Dio ma anche da quella del popolo. Mosè è un profeta, ma è soprattutto il mediatore tra Dio e l'uomo e il popolo. L'ultima in ordine di tempo è quella che viene detta la fonte sacerdotale. Perché è dal linguaggio che usa, dai temi che si trovano, è l'opera di gruppi di sacerdoti, soprattutto di Gerusalemme, appartenenti al Tempio di Gerusalemme, quindi nel Regno del Sud. Là eravamo nel Nord, qui siamo nel Regno del Sud. È la più diffusa in tutto il Pentateuco e soprattutto nell'Esodo. Cerca di rispondere alla situazione che il popolo sta vivendo. Il popolo sta vivendo l'esilio, quindi la catastrofe, la distruzione, la perdita della terra, e il Signore è presente. È in silenzio, ma è presente. Dio non è il Dio generico della creazione, ma è il Dio, con una parola ebraica importante, è il Goel, cioè il riscattatore, il difensore del suo popolo. Quindi l'uscita dall'Egitto qui è presentata come un momento che prepara la gloria di Israele. Descrive Mosè come inviato di Dio, quindi è l'uomo più vicino a Dio, dice che Dio, che parla a Dio bocca a bocca, però anche non dimentica l'umanità di Mosè, e quindi è la tradizione che ci fa conoscere il peccato di Mosè che poi l'impedirà di entrare nella terra. Questo, ecco, un po' perché questo Per due motivi vi ho fatto un po' questa carrellata, come vi dicevo prima, perché poi ci incontreremo questi elementi, e non ci sarà bisogno di ritornarci sopra, abbiamo già messo la base. E poi per far vedere come la parola di Dio non è qualcosa che è come, senza voler giudicare, ma come il Corano disceso dal cielo, no? Perché per i musulmani il Corano è stato dato a Maometto, disceso dal cielo così come è. No, no, la scrittura è nata nella tradizione umana, dice la Dei Verbum, parola di Dio in parola di uomini. Chi ha scritto i testi di tutta la scrittura, Antico e Nuovo Testamento, ha scritto a modo, dice, del umano, cioè come conosceva umanamente. Quindi nasce la scrittura, è questo incontro, per questo è valida sempre e comunque, diciamo, no? Ecco, oggi per noi è parola di Dio come lo era per gli ebrei del V, VI, secolo avanti Cristo, perché è questo incontro tra l'umano e il divino, tra la vita dell'uomo, la scoperta che l'uomo fa di Dio e Dio che si fa conoscere all'uomo. In questo anche sviluppo, no? E questo ci insegna anche che la nostra vita di fede ha questo. C'è un cammino, c'è un progresso. Io non posso dire oggi sono la stessa di quando sono entrata al monastero, di quando avevo 20 anni. Per quanto riguarda la struttura del libro dell'Esodo, velocemente, è costituito fondamentalmente da 3 parti. La prima, che sono i primi 15 capitoli, dove tutto è proteso verso la celebrazione della liberazione e della Pasqua, il passaggio del mare. E qui emerge la figura di Mosè, il racconto delle piaghe, l'uscita dall'Egitto e la grande vittoria di Dio sul faraone al Mar Rosso. La seconda parte, che è la seconda parte del capitolo 15 e fino al capitolo 18, descrive il cammino degli israeliti nel deserto fino alla montagna sacra, dove ci sarà la manifestazione di Dio e il dono della legge, dell'alleanza. La terza parte è l'esperienza di Israele, che va appunto dai capitoli, nella parte centrale, diciamo, dai capitoli 20-40, è l'esperienza di Israele alla montagna di Dio, con il dono dell'alleanza e la rottura dell'alleanza con il famoso episodio del vitello d'oro, e però poi dopo il rinnovamento da parte di Dio dell'alleanza stessa. L'altro elemento importante da considerare, ma che noi appunto adesso vedremo alcune cose, poi andremo oltre, perché non è ciò che ci interessa primariamente, però è importante anche questo, anche averne un'idea, è l'aspetto storico, il quadro storico. Che cosa si può dire storicamente di ciò che viene raccontato nel libro dell'Esodo e, se vogliamo, nel Pentateuco in generale? Storicamente si può dire molto poco o praticamente nulla dal punto di vista della storiografia moderna, come si intende noi oggi la storia. perché i luoghi di cui si parla in realtà storicamente, quando dico storicamente, è il confronto tra ciò che dice la Bibbia e ciò che dicono i testi contemporanei extrabiblici, che fondamentalmente sono i testi degli egiziani e degli altri popoli mesopotamici. Di tantissimi, per esempio, di tutti i posti di cui si parla nell'Esodo, a parte Kadesh, non si sa niente. Dove sia il luogo dove gli ebrei hanno passato il Mar Rosso, non si sa. Il monte su cui è avvenuta la teofania di Dio, che la Bibbia indica come Monte Sion, Monte Loreb, anche questo non è in realtà individuabile. Per sapere qualcosa riguardo ai fatti storici che appunto si trovano nel libro, occorre andare appunto ai testi extrabiblici, e troviamo alcuni elementi che indirettamente ci testimoniano la presenza di qualcuno, di qualche gruppo particolare. Il primo elemento è che era normale, diciamo, era abitudine dei popoli stranieri recarsi in Egitto, perché lo sappiamo, abbiamo studiato a scuola, e le inondazioni del Nilo, no? Ecco, che rendevano fertile la terra, e queste, le risorse, soprattutto agricole, create dallo straripamento del Nilo, attiravano, ecco, i popoli vicini, e proprio testi egiziani mostrano che veniva offerta proprio la possibilità di ingresso in queste aree fertili ad altri popoli, e questo è ciò che ci dice il libro della Genesi sulla discesa di Giacobbe e della sua famiglia in Egitto. Quindi questo già ci dà un'indicazione di una plausibilità storica, ecco, di ciò che ci racconta la Bibbia. Secondo, sono stati rilevati influssi reciproci tra la lingua egiziana e le lingue semitiche. Ecco, ci sono degli influssi reciproci, ecco. E anche questo è un'indicazione che gruppi sicuramente di lingua, di popolazione di lingua semitica sono stati presenti in Egitto. Terzo elemento è che ci sono fonti egiziane che mostrano che nel circa 1300-1290 avanti Cristo i faraoni, soprattutto il faraone Sete II, aveva fatto un grande progetto di costruzione di depositi, di, comunque costruzioni nel delta orientale del Nilo, che è proprio quella regione dove poi si troverebbe la presenza del popolo di Israele. E noi sappiamo dal versetto 11, lo vedremo la prossima volta, del capitolo 1 dell'Esodo, che si dice che gli ebrei sono stati schiavi in Egitto e sono stati sfruttati per costruire le città deposito, no, di Pitom e Ramses. Quindi potrebbe essere, ecco, questo una vicinanza, un indizio, ecco. Queste città, ecco, queste fortificazioni, costruzioni, ecco, che erano state progettate e poi realizzate, avevano visto al lavoro una popolazione che viene definita nei testi egiziani come Apiru. E ci sono studiosi che dicono che vedono una somiglianza tra il termine ebreo e questo termine Apiru. Il testo, il luogo, diciamo, la testimonianza, ecco, ho detto meglio, la testimonianza più antica in testi egiziani della presenza, dell'esistenza di Israele risale circa al 1120 avanti Cristo ed è la celebre stele di Menerta, dove si parla di una battaglia, di battaglie, anzi, una guerra combattuta dal faraone Amenope III, che ha regnato dal 1387-1384. E riporta questa stele anche di una scorribanda, diciamo, vittoriosa da parte degli egiziani verso la terra di Canaan. E tra i popoli e le città sconfitte in quell'occasione si parla anche di un popolo, di un gruppo che viene definito Isrir, scusate, mi sono un po' imbranata a queste cose. E qui allora vi invito ad andare alla terza pagina dove io ho in maniera molto fraudolenta copiato da Wikipedia, va bene? Questo ve lo dico perché insomma sappiatelo. Però sono andata a cercarlo perché io questo l'avevo studiato in corso di storia quando ero a studiare a Roma. E allora quello che voi vedete riportato qui è il geroglifico che indica, che viene interpretato come il nome di Israele. Allora voi vedete, ci sono prima quelle due specie di penne, sembrano tipo penne d'uccello, no? E quello indica la Y. Poi accanto c'è un'altra serie di segni, una linea orizzontale, due verticali, e sotto quella specie di losanga, che è la S. Una S un po' particolare, diciamo, ma comunque. Poi c'è una penna sola che indica la I normale. L'uccello è una lettera strana che sembra quasi come fatta come un 3, diciamo. E infine l'ultimo è quel segno a losanga con una stecchina sotto verticale che è la R. Ecco. Allora vedete, questo Y, S, R, I, R viene da molti identificato con Israele. Dopo c'è quella stanghetta piegata in alto che indica un popolo straniero. Poi c'è un uomo e una donna con tre stanghettine sotto che indica il plurale. Quindi questo Isrir è individuato come una collettività di persone, un raggruppamento di persone. E questo è interessante perché in tutta questa stele ci sono i nomi di tanti popoli e tutti gli altri sono indicati con il luogo geografico di appartenenza. Per esempio c'è qua uno che ha tre montagnine, no? Vuol dire che, che sono un popolo che abita sulle montagne, no? Mentre per Israele non c'è un'indicazione geografica, ma si dice che è una collettività di persone, quindi non è caratterizzato da un luogo. E questo è interessante anche perché anche questo dà un'indicazione appunto di una nazione o un gruppo, invece non tanto una nazione, ancora non è una nazione, un gruppo di persone che vive in mezzo a un altro popolo, che vive in mezzo ad altri popoli, senza una sua connotazione personale. Quindi questo un po' così, ecco, a livello della situazione, diciamo, ecco, che cosa si può dire storicamente di quello che ci dice questo l'Esodo. Ma, come abbiamo detto, il Pentateuco è chiamato dagli ebrei Torah, insegnamento. Quindi non è una cronaca di fatti, non è un'opera nata per ricostruire i fatti da un punto di vista storico, cronicistico, se vogliamo, ma è per comunicare l'interpretazione della storia, della radice di questo popolo. L'Esodo non è un libro di storia, ma è un libro di fede. Ecco. Anche se storia e fede, ecco, io ho cercato di un po' farvi comprendere, non sono contrapposte. La storia non è insignificante, non è lo scopo, voglio dire, ma non è che la storia è insignificante. Non ci interessa, la storia è fondamentale perché Dio ha agito in quella storia e Dio sempre agisce in una storia. Allora, che cosa possiamo dire? Ecco, che come possiamo mettere insieme questi due elementi di storia e di interpretazione della storia stessa. Allora, Israele come si presenta? Israele si presenta in questo momento, al momento dell'Esodo, come un gruppo minoritario rispetto ai popoli presso i quali risiede. E il gruppo che si trova in Egitto in questo momento, nel momento dell'Esodo, è anche minoritario rispetto agli israeliti che vivono in Canaan. Questo è anche un altro aspetto importante, perché noi siamo abituati a pensare a questa grande epopea, no? Di Israele, le 12 tribù che escono in quel modo trionfale dall'Egitto e fanno tutto questo percorso, ma in realtà oggi è abbastanza assodato che solo un piccolo gruppo di israeliti ha fatto l'esperienza dell'Esodo. Ma la cosa interessante è che poi la tradizione di questo piccolo gruppo è diventata patrimonio di tutti, è diventata ciò che fonda la storia e la vita e la fede di tutto Israele. La confessione di fede di Israele è per tutti legata all'Esodo. Quindi, perché l'Esodo diventa nella storia, nell'esperienza successiva di Israele, un paradigma di salvezza. Nel periodo tragico dell'esilio, il profeta Isaia, anzi precisamente quello che noi chiamiamo il Deutero Isaia, perché il libro di Isaia è diviso in tre parti, no? Con diciamo tre autori diversi. La parte centrale del libro di Isaia annuncia un nuovo esodo da Babilonia. Il ritorno dall'esilio di Babilonia è annunciato come un nuovo esodo nel deserto, un cammino che riporterà Israele nella terra dei padri. E per questo essere l'esodo riportato alla radice della vita e della storia e dell'esperienza di Israele, poi l'evento dell'esodo può essere anche l'evento di Cristo, può essere anche, è interessante perché alla fine quando Gesù si troverà sul Tabor, si troverà con Mosè e con Elia a parlare, come dice l'Evangelista Luca, del suo esodo, parlavano del suo esodo, quindi la Pasqua di Cristo come un esodo, l'ultimo e definitivo esodo che realizza la salvezza di tutti gli uomini. Allora, il libro dell'Esodo ci rivela il senso profondo della presenza di Dio nella storia dell'uomo, nella storia degli uomini e dell'uomo. E emerge in maniera sempre più forte e inarrestabile questa presenza. Si vedrà, ecco, come Dio sarà un protagonista sempre più onnipresente. L'esodo inizia con l'assenza di Dio, vedremo, è interessante, ecco, e il popolo che è costretto a gridare, e Dio che risponde, che ascolta. Quindi c'è un crescendo che rivela il carattere vero, profondo, della presenza, di una presenza, è la presenza di Dio che nulla potrà scalfire, neanche la potenza del faraone. E noi saremo portati, invitati a scoprire questa presenza durante questo tempo, durante questi incontri. Ormai brevemente, vorrei dire qualcosa su questi primi sette versetti del libro della Genesi che abbiamo letto, che opera un collegamento tra gli eventi narrati nella Genesi e questa nuova tappa della storia che si sta aprendo. Noi non sappiamo niente di questo periodo che sta nel mezzo. In Esodo 12:40 si dice che sono passati 430 anni, ma questo numero, sempre un po' i numeri della Bibbia vanno sempre presi con le molle, perché è un dato questo che risale appunto a molti secoli dopo, quindi in realtà noi non sappiamo. Ma la cosa che interessa è proprio dare questa impressione che sia passato tanto tempo. Erano scese 70 persone con Giacobbe, sono passate 4 generazioni e questo popolo era diventato una moltitudine, cioè una moltiplicazione. E questo ci richiama sicuramente a che cosa? alla promessa fatta da Dio ai patriarchi, ad Abramo per primo: farò di te una nazione grande, numerosa. Ma proprio questo comincia a spaventare gli egiziani, che iniziano a mostrare un atteggiamento negativo verso gli ebrei, spiegato dal fatto che non si ricordavano più di Giuseppe. Ricordare i nomi, interessante, abbiamo visto che inizia proprio il testo dell'Esodo ricordando i nomi dei figli di Giacobbe. E questo è un elemento importante sia dal punto di vista teologico che storico. Abbiamo già detto che non tutte le 12 tribù sono scese in Egitto insieme a Giacobbe, che al momento dell'Esodo non tutti uscirono con Mosè, ma sicuramente il gruppo che uscì con Mosè comprendeva la casa di Giuseppe e la casa di Levi, quindi discendenti di Giuseppe e gli ascendenti dei sacerdoti. Da Levi sarebbe venuto fuori poi la classe sacerdotale. Ma abbiamo già detto, le esperienze fatte da questo piccolo gruppo valgono per tutto Israele. I fatti che vengono narrati riguardano tutto Israele. Diventa quindi la narrazione dell'Esodo il paradigma dell'esistenza dell'israelita in ogni tempo, che è sempre chiamato a ricordare il grande evento della liberazione. Il libro dell'Esodo poi è interessante con questo inizio dei nomi, perché ci riporta all'inizio a ciò che abbiamo trovato molto spesso nel libro della Genesi, le genealogie, che a noi ci sembrano cose inutili, superflue e anche un po' barbose, no? Specialmente quando alla messa si deve leggere il Vangelo con tutta la genealogia di Gesù, con tutti quei nomi, che poi avere la fortuna di prete e non li sbaglia. Ma ecco, nei testi antichi questo ha una grande importanza. Che cosa ci dice mettere in relazione questa espressione con cui comincia l'Esodo, questi sono i nomi, con tutte quelle genealogie presenti nella Genesi? Ci dice una cosa importante, che il libro della Genesi è il libro della creazione di Israele. Il suo passaggio da essere una massa informe, caotica, come dice Genesi 1, sulla creazione, a essere un popolo santo e sacerdotale. E quindi l'Esodo diventa il paradigma dell'esistenza di tutti coloro che, forse anche qui, da un gruppo minoritario, ma tutti possono fare l'esperienza di essere e diventare il popolo di Dio. Questo evento di liberazione che viene narrato diventa il paradigma della liberazione di ogni uomo. Abbiamo detto, c'è questo annuncio, questa della moltiplicazione, no? Questi pochi che diventano una moltitudine, questa grande straordinaria fecondità di Israele che rimanda alla promessa fatta ad Abramo e anche alla benedizione originaria, Genesi 1:28, andate, moltiplicatevi e riempite la terra, soggiogatela, dice. Ma qui dice, allora manca qualcosa. Cioè, la promessa si è compiuta, ma non del tutto. Perché c'era nella promessa a Abramo, c'era nella benedizione nella creazione, la promessa appunto di una grande discendenza, di una fecondità, ma c'era anche la promessa della terra, il tema della terra, promessa ad Abramo data da soggiogare e dominare nella creazione. Allora potrà questo popolo numeroso e fecondo vedere anche realizzata la seconda parte della sua promessa, la seconda componente. E come potrà avvenire questo? Allora il libro dell'Esodo ci dice come e quando Israele entra in possesso del paese di Canaan. Per il momento però ci dobbiamo soffermare sulla condizione di questo popolo, vederlo nella sua sofferenza, nel suo abbandono e vedere in questo la nostra sofferenza, i nostri momenti di abbandono questo popolo ci insegnerà come vivere questi momenti.